successore designato dallo stesso Chavez ha vinto, ma ha vinto di piccolissima misura rispetto invece a quanto ci si aspettava, insomma un'affermazione un po' più netta. Quali sono le tue impressioni e cosa hai raccolto anche in giro, insomma, in queste ore?
Io sto qui da una decina di giorni e diciamo che la preoccupazione all'interno del movimento sciavista c'era da prima, c'era sulla responsabilità di andare a questa verifica elettorale in tempi strettissimi, che sarà la campagna elettorale più breve del mondo, della storia delle campagne elettorali, 10 giorni. La campagna è iniziata ufficialmente per tempi costituzionali il 2 aprile e si è chiusa l'11. In questa campagna, diciamo, anche da parte delle intelligenze della sinistra, del movimento sciavista, soprattutto nelle ore successive alla proclamazione dei risultati, sono emerse critiche che erano già presenti prima rispetto a come si è caduti in buona parte della trappola della macchina di comunicazione che in realtà regge l'intero impianto politico dell'opposizione storicamente in Venezuela. Qui i partiti della Quarta Repubblica sono stati spazzati via dal percorso di Chavez a partire dal 98, erano in crisi già da prima e negli anni 2000 l'opposizione si è ricostruita intorno al protagonismo dei grandi gruppi editoriali mediatici e delle loro, diciamo, intelligenze remote a Miami, New York e Washington. Lo stesso Capriles è figlio di questa svolta, diciamo, di questo rimescolamento, ricomposizione dell'opposizione della destra venezuelana, molto post-politica quando non antipolitica, e ovviamente un oligarca formatosi negli Stati Uniti, e ha cambiato completamente i suoi skill comunicativi in questa campagna elettorale rispetto a quella di ottobre, in cui Chavez, malatissimo, era riuscito comunque a dargli una sola rabatosta. Ad ottobre non poteva affrontare Chavez, vista la passione popolare, anche intorno alla passione umana, nel senso del calvario di Chavez, che andava e veniva dalle cure cubane del suo cancro pelvico, e invece in questa campagna elettorale ha rovesciato completamente l'immagine ed è andato all'attacco cercando la banalizzazione della campagna elettorale e la banalizzazione dello scontro politico, e di riportare a un'estrema polarizzazione che è nelle cose, nella società venezuelana, il confronto con Maduro. Quindi, diciamo, da un certo punto di vista è tornata una destra molto tradizionale, completamente rivestita però, almeno questa è stata la capacità, diciamo, l'astuzia di Capriles, completamente rivestita di una costruzione politica che, diciamo, liberatasi dal leader autorevole e assolutamente protagonista del processo rivoluzionario degli anni 2000 qui, ha completamente oscurato i contenuti della polarizzazione sociale che lo scontro politico in Venezuela rappresenta, e quindi è riuscita a far presa, persino saccheggiando il programma sciavista, declinandolo secondo, diciamo, forme proprie di questa costruzione post-politica di destra che è figlia del neoconservatorismo più raffinato statunitense, e quindi, diciamo, mettendo al primo posto la questione della sicurezza, però accompagnandola appunto con la fagocitazione dei temi sociali, puntando l'attacco su qualcosa che è trasversalmente percepibile, diciamo, ma soprattutto percepito da chi ci mette di più, e quindi dalle forze produttive del lavoro e dai diseredati di questo paese, cioè la verticale crisi economica che rappresenta il vero punto critico della costruzione cosiddetta socialista bolivariana, lo sciavismo in Venezuela, la corruzione che accompagna questa crisi e che in qualche modo ne è concorrente, che sicuramente non è superiore alla corruzione di quella che qui veniva chiamata meritocrazia, la tecnocrazia in realtà nel nostro lessico, nella Quarta Repubblica, che aveva sostanzialmente saccheggiato la principale risorsa del paese, che è uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo, il maggiore nel continente americano, il primo distributore di petrolio di greggio raffinato negli Stati Uniti, però una corruzione che è indubitabile e che ha indotto lo stesso Maduro a promettere in questa brevissima campagna elettorale, tra le cose maggiori diciamo che ha promesso, addirittura la costituzione di un comitato segreto di investigazione sulla corruzione pubblica nel paese, che è in gran parte interna anche ai nuovi equilibri di potere dello stesso socialismo. Nella ricerca di Chavez, 14 anni trascorsi, di una costruzione di un campo alternativo in America Latina, molto coraggiosa e molto intelligente da parte del comandante presidente, un riferimento diciamo, necessario è stato anche
ascoltami Anubi, scusami, sì. ti interrompo,
sì.
Io penso che qualunque analisi si faccia oggi del voto in Venezuela, sì, bisogna ovviamente tenere conto del fatto che solo pochi mesi fa i punti percentuali che aveva dato a Capriles Chavez erano ben di più, per cui questo è sicuramente un punto
diciamo quasi esattamente 700.000 voti, che qui significano 5 punti percentuali
esattamente, che se non sbaglio in questo cioè più che un travaso di voti si parla di un po' di astenuti, di un po' di probabilmente pezzi di Venezuela povero che si sentono più orfani di altri della morte di Chavez e...
sì c'è questa diciamo questa diciamo caratteristica di perdita della paternità del processo politico rivoluzionario qui in Venezuela, però significa anche altre cose, cioè significa che la capacità anche di gestire l'eccezione che aveva il protagonismo di Chavez, venuta meno, ha fatto venire allo scoperto le debolezze interne della costruzione in questa fase. È una fase critica, c'è una svalutazione molto forte, c'è un'inflazione che affetta le condizioni di vita quotidiane e interviene soprattutto diciamo, sulla dinamica salariale e sul potere d'acquisto, sull'accesso ai beni primari, che rischia di vanificare diciamo in parte, sta rischiando di vanificare in parte 14 anni di sforzi di inclusione sociale che sono stati diciamo, l'elemento più eroico dello socialismo qui in Venezuela, l'uscita del 50% della massa dei poveri di questo paese che ha a cuore l'America Latina, non ce lo dimentichiamo, quindi ha a cuore le sue polarizzazioni sociali, le sue contraddizioni sociali particolarmente acute, e di farle uscire per metà dalla povertà, però questo diciamo in questo momento è molto in crisi, e questo è un elemento di fondo, questa è la base di consenso su cui ha vissuto Chavez nei 14 anni di potere politico, in cui ha vinto tutte le elezioni, 16 elezioni prima di queste, comprese diciamo, le prove referendarie, ha perso solo il referendum di riforma della Costituzione nel 2007 e, come ricordava lo stesso Maduro in queste ore concitate, a quell'epoca la perdita fu per 30.000 voti nel 2007, e Chavez, che da questo punto di vista è un uomo straordinario, di straordinario intuito ma anche di straordinaria convinzione politica in un processo democratico di costruzione rivoluzionaria, accettò la sconfitta della riforma che lui stesso aveva concepito nella sua propria Costituzione. Capriles ha vinto nel 2009 nello stato di Miranda, sconfiggendo l'attuale ministro degli esteri chavista per altrettanti 30.000 voti, per lo stesso margine dell'1,59% che separa nella proclamazione dei risultati da parte del Consiglio Nazionale Elettorale Maduro da Capriles in questo caso. E però l'opposizione appunto non è la stessa cosa dello chavismo, non è la stessa cosa di Chavez, così come lo chavismo senza Chavez non è stato la stessa cosa di Chavez in campagna elettorale. È vero che c'è un 2% in più di astensione, c'è stato diciamo qualche numero di ulteriori registrazioni al voto rispetto addirittura ad ottobre, e però invece un'astensione maggiore, ma come lo stesso Maduro ha ammesso nella sera tarda, qua, nell'ora locale, insomma, mentre già infuriavano sconte in giro per il paese, non solo a Caracas, anzi soprattutto fuori da Caracas, nelle metropoli, nelle città metropolitane venezuelane e nei quartieri poveri ha prevalso l'opposizione. Il paese, lo Stato Venezuela è una struttura federale, è uno Stato federale, una Repubblica federale, composta da 25 stati. Lo Stato più occidentale è quello di Zulia, che è il maggiore produttore di petrolio, quindi strategico diciamo nella geopolitica venezuelana e del continente, e anche il più popoloso dei 25 stati, è andato all'opposizione. Maracaibo è il luogo dove si stanno bruciando in queste ore le sedi del Partito Socialista Unitario Venezuelano, e è abbastanza evidente che non sono solamente borghesi e studenti della borghesia i protagonisti di questi atti, del blocco della Panamericana allo Steges, dell'assedio ad un ambulatorio in Aragua dove stanno, cioè, ci sono malati e ci sono medici cubani però dentro, e che sta rischiando di andare a fuoco anche quello con i malati, con i medici dentro. Insomma, tutta questa revanche fascista che si sta vedendo in queste ore, perché di questo si tratta, è stata assediata la casa della Presidente del Consiglio Nazionale Elettorale ore fa, aggrediti i suoi familiari, è stato fatto lo stesso a Caracas con l'abitazione della vicepresidente e portavoce del governo, tra l'altro sono appunto esponenti dello Stato donne, così come ai seggi, in alcuni seggi di Caracas, la guardiania diciamo, dell'opposizione, la Caracas Est ricca, ha cercato di impedire dichiaratamente l'ingresso dei neri, perché con la motivazione che non gli costava che fossero di quelle zone, insomma. Però la polarizzazione della campagna elettorale non è una novità, e non è una novità nemmeno diciamo, il particolare costume di presidiare i seggi in quelle che in Italia si rappresenterebbero come turbative del movimento elettorale. C'erano i punti rossi dello chavismo, è vero che all'alba di ieri tutti sono stati svegliati dalle diane delle trombe marziali, diciamo, delle ronde chaviste e da due ore di fuochi artificiali, che non si sono prodotti nella stessa misura alla proclamazione alla presidenza di Maduro, perché ci si aspettava sicuramente qualcosa di diverso, però nell'aria l'elemento critico c'era, esattamente perché c'è un elemento critico diciamo, strutturale nella fase attuale del processo di costruzione politica, economica e sociale, e tutto questo è stato evidentemente acuito dalla scomparsa di Chavez. L'opposizione ci si è infilata appunto con questa sapienza un tantino eterodiretta, e credo che su questo abbia ragione diciamo, l'analisi chavista della direzione collettiva dello chavismo in queste ore, cioè che ci sia stata una dinamica anche per peculiari caratteristiche, è stato hackerato non solo l'account Twitter il giorno delle elezioni, l'altro ieri del presidente Maduro, ma gli account Twitter di praticamente tutta la dirigenza chavista, una capacità diciamo di intervento tecnologico che non ha precedenti con Venezuela. hackerato nel senso che ha perso 700.000 followers, non li recupera più il presidente Maduro, quindi si tratta di una hackeraggio di alto livello. È vero che c'è stato un sabotaggio abbastanza evidente del sistema elettrico nazionale, che peraltro vive di guasti suoi, questo è ovvio, è abbastanza evidente anche quello, però è un pochino, diciamo, singolare che ogni tappa nei vari stati della campagna appunto brevissima toccata a Maduro è stata preceduta da un blackout nel posto dove avrebbe fatto il comizio la mattina dopo, e che dei blackout, malgrado la militarizzazione delle sottostazioni del sistema elettrico nazionale, malgrado la formazione di uno stato maggiore di garanzia del sistema elettrico, malgrado il decreto presidenziale del presidente incaricato, diciamo, Maduro fino a sabato, perché l'esercito prendesse controllo del sistema elettrico nazionale come bene di sicurezza nazionale strategico, però invece domenica una serie di blackout hanno affettato mezzo paese, e non bisogna dimenticare che il voto in questo paese, con un sistema avanzatissimo che fu apprezzato l'anno scorso da Jimmy Carter come il migliore del mondo, è un voto elettronico. Si è votato elettronicamente con la parallela garanzia di un certificato invece manuale che comprova anche il candidato votato da ogni singolo elettore.
Senti Nubi, se riesci ad andare a chiudere, perché non abbiamo tantissimo tempo, dovremmo fare ancora altre dirette. Grazie.
No, chiudo rapidamente questa ultima cosa, cioè la certificazione manuale è quello su cui si appunta adesso la richiesta dell'opposizione. In realtà è tutto molto pretestuoso, perché la Costituzione consente ricorsi contro i risultati, che ovviamente, come anche da noi, non affettano la proclamazione nel frattempo del presidente eletto. Possono rovesciarla successivamente per via giuridica, però la richiesta dell'opposizione appunto invece è quella di prendere atto di un paese spaccato a metà e quindi di far sopravanzare il riconteggio al 100% di tutti i voti sulla proclamazione, per creare uno stato di sospensione politica che dia atto di questa spaccatura a metà del paese. La proclamazione invece c'è stata, il CNE ha difeso, diciamo, la bontà del sistema elettorale con la difensione di un solo consigliere, che però ha detto di non mettere in discussione il risultato proclamato, di chiedere il riconteggio solo come garanzia della pace, diciamo, nel paese. Ora tutto questo si è rotto, perché nelle ultime ore questa presa di posizione dell'opposizione, che non aveva portato all'indicazione della presa della piazza, insomma, dell'andare in strada, e che aveva quindi lasciato tranquilla la notte e la mattina successiva al voto, da ieri pomeriggio è cambiato tutto, da quando Capriles ha fatto invece appello alla scesa in piazza, naturalmente secondo indicazioni formalmente di pace, non violente, eccetera, ma diciamo, tutto ciò che la destra venezuelana, nel senso della sua militanza, della sua attitudine storica, è rivenuto fuori, e quindi siamo alle prove generali di guerra civile. Nei prossimi tre giorni ci sarà un'escalation di manifestazioni contrapposte. Maduro ha chiamato a una marcia nazionale che lo accompagna al giuramento davanti all'Assemblea nazionale giovedì, però nel frattempo ha chiesto la mobilitazione nelle strade dello chavismo fin da domani mattina. In realtà già fino a questa notte ci sono, insomma, colonne del 23 di gennaio, dei barrios, dei cerros poveri di Caracas, che presidiano Miraflores da due ore, e perché nel frattempo l'opposizione appunto ha prodotto la sua escalation. Ci sono incendi di sedi del Comitato del Consiglio Nazionale Elettorale, delle sedi centrali un po' dappertutto in Venezuela, incendi e assalti di incendi delle sedi del Partito Socialista Unitario Venezuelano Chavista e dei partiti alleati. Ci sono appunto episodi ancora più gravi come quello dell'ospedale in Aragua e anche di un ambulatorio in costruzione dato le fiamme qua a Caracas stessa, arterie delle città nazionali e interamericane tagliate da barricate in fiamme, da presidi permanenti, la Guardia Nazionale dispiegata in tutto il paese con le auto blindo, ci sono morti a San Felipe, ci sono stati due morti fra chi festeggiava la vittoria di Maduro, quindi si stanno cominciando a usare le armi, gli spari si sono sentiti anche qua a Caracas, nelle zone periferiche ci sono stati scontri a mano armata. Da domattina la prima indicazione di Capriles è quella di recarsi in colonna in marcia, insomma sarà un assalto anche quello, alle giunte territoriali per portare le proprie certificazioni di voto e continuare così a fare pressione. Mercoledì Capriles ha chiamato all'assedio ufficiale delle sedi dei comitati dei consigli nazionali elettorali, del Consiglio Nazionale Elettorale, e a una manifestazione di Caracas del Distretto Federale con lui stesso alla sede nazionale del Consiglio Nazionale Elettorale qui a Caracas. E quindi diciamo la situazione comincia ad essere veramente pesante, c'è stata un'ingerenza formale degli Stati Uniti con la presa di parola ieri del portavoce della Casa Bianca, che a sua volta ha chiesto il conteggio, così come l'orientamento, malgrado telefonate, cerimoniali, insomma, è simile anche da parte dell'organizzazione degli Stati Americani, contrapposta all'UNASUR, che qua ha in qualche modo garantito l'osservazione del voto, ma che fa capo appunto al campo di alleanza alternativo.
Senti, dobbiamo chiudere
da parte del governo colombiano, che è la cosa più grave, perché ci sono 500.000 paramilitari ai confini col Venezuela, non bisogna mai dimenticarlo, è un processo di pace molto critico in cui il ruolo venezuelano è decisivo.